modo, diciamo, la lode e l'adorazione. Allora, Luca capitolo 15. Luca capitolo 15. Non potremmo fare un riepilogo perché non abbiamo il tempo. Versetto 11. Se non qualche dettaglio diremo, voglio anche dire che la prima parabola ha in sé ancora tanti dettagli importanti, utili al messaggio del Signore Gesù. Qualcuno lo vedremo oggi. Li ho tralasciati anche in modo intenzionale giovedì, proprio perché ci troviamo in un incontro di adorazione. Quindi ci sono dei dettagli che ci porteranno ancora di più ad adorare il Signore. Allora, versetto 11, leggo. Ecco, anche la musica, la banda ci accompagna. Inizio a leggere, ok? Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: forse è meglio che mi fermo. Siamo proprio qui.
Prendiamo un canto, non c'è Dio grande come te.
Ok, benissimo. È passato. Ok. Sì. A volte si fermano qua. Versetto 17, fratelli. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò e andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Or il figlio maggiore si trovava nei campi. Fin qui la lettura. Il seguito di questa parabola, se al Signore piacerà, la vedremo giovedì. Dicevo il titolo che abbiamo dato a questa parabola, vi ricordate? Il profondo interesse di Dio per l'uomo perduto. E l'udienza davanti al quale Gesù racconta queste tre parabole, questo discorso unico, è questi due gruppi di persone. Da un lato l'elite di Israele, ed erano i farisei e gli scribi, vedremo la prossima volta coloro che dovevano essere delle guide per il popolo, dovevano essere i primi a riconoscere il Messia. Se noi l'avessimo interrogati queste persone, loro ti avrebbero detto dove doveva nascere, è vero, nelle circostanze, sapevano tutto, ma come il Signore dice, si sentivano dei giusti, ok? Ma lo vedremo la prossima volta. E poi l'altro gruppo, nei primi tre versetti, sono i farisei, pardon, i peccatori e i pubblicani. Pubblicani e peccatori. E questi scribi e farisei iniziano a mormorare. Eh? Sono ci guarda questo. Per forza. Guarda, come sta bene con questi peccatori. Questo fa comunella. Ok? Inizia a parlare, a mormorare sotto sotto. Allora dice, se questo sta con i peccatori, vuol dire che sotto sotto si presenta bene, parla bene, ma in realtà simpatizza col modello di vita di queste persone. Allora Gesù spiega qual è il suo interesse. L'interesse del Signore rimane sempre solamente quello di salvare. Io ho aperto una parentesi, la voglio riaprire e chiudere velocemente. Fratelli, a volte noi prendiamo questo atteggiamento per giustificare il peccato, e questa è una cosa molto grave. A volte noi diciamo, ecco, noi dobbiamo amare i peccatori, sì, ma dobbiamo odiare il peccato, è vero? Allora in nome di questo pseudo amore, che cosa facciamo? Noi, grazie a Dio, non è forse il nostro caso fin qui, ma cosa facciamo? Giustifichiamo il peccato. E allora faccio degli esempi così a caso, no? Divorziati, seconde nozze, terze nozze, quarte nozze, quinte nozze, in alcuni ambienti si parla di matrimoni gay, tutte queste cose qui, messe insieme, ok? Vengono giustificate seguendo questo esempio del Signore, ma il Signore non si stava mischiando, cioè non stava vivendo come loro, il Signore li stava cercando. Questo è diverso, è molto interessante. Allora, ci sono dei dettagli nella prima parabola che intenzionalmente la volta scorsa non li ho visti. La seconda parabola, che non abbiamo letto, i versetti da 8 a 10, ci ricordano di qualcos'altro di molto importante, cioè una donna, l'altro esempio che Gesù fa, per spiegare l'interesse che lui aveva per le anime perdute, ci parla di una donna che fa, questa donna perde una dracma, che è una moneta greca del valore di uno stipendio, di una giornata di lavoro, aveva un certo valore. Allora perché fa questo secondo esempio il Signore Gesù? Perché vuole dire a questi ipocriti, che erano gli scribi e i farisei, che com'è vero per l'uomo che ha un istinto naturale nel momento in cui cerca qualcosa, che perde qualcosa, a mettersi a cercare, così è così naturale per Dio cercare ciò che è perduto. Però attenzione, fratelli, lo vediamo in questa parabola del figlio prodigo. Dio non cerca a volte secondo i nostri canoni, eh? Lo vediamo nel figlio prodigo. Anzi, voglio fare un'altra precisazione. Per correttezza, e lo vedremo giovedì, non dovremmo dire il figlio prodigo. Come dovremmo chiamarla questa parabola? Sì, figlio perduto, ma il plurale dovremmo usare. I figli prodighi, perché vedremo la prossima volta, anche loro erano perduti in questo caso. Ok, lo vedremo, perché sotto sotto il Signore Gesù, anzi in modo chiaro, ci fa vedere questo. Allora guardate, allora dice, com'è vero che una persona che perde qualcosa, gli viene distinto cercarla, è vero? Qualcosa che manca al proprio tesoro, questa moneta che veniva data come dote matrimoniale al tempo di Gesù e rappresentava un piccolo tesoro in mezzo alle altre 10 monete. Allora com'è vero che tu l'hai persa e ti sei messa a cercare? Dice il Signore Gesù, a maggior ragione, io che so quanto vale un'anima, è vero? Quanto vale un'anima? Non ha prezzo, grazie. Dice la scrittura che tutto l'oro del mondo non potrebbe riscattare una sola anima. Guardate quanto valore ci dà il Signore Gesù. Allora ha ragione il Signore Gesù a cercare le anime perdute? Certo che ha ragione, perché sa quanto valgono e sa anche cosa gli aspetta. È vero, dopo la morte sa cosa gli aspetta. Se una persona non apre il cuore al Signore durante la vita terrena, non gli aspetta che il giudizio eterno. E il Signore sa cosa significa finire all'inferno. Allora, terza parabola, ci parla di questi due figli. Chi sono questi due figli e questo padre? Beh, ci sono molte teorie che io ho cercato. Alcune, vabbè, fanno veramente un po' ridere. Ad esempio, alcuni sostengono che i due figli rappresentano alcuni gli angeli e gli altri gli uomini nel senso generale. Questa è una bella favoletta, perché se guardiamo, ecco l'importanza, fratelli, che vi dicevo, di guardare il contesto più ampio quando ci avviciniamo alle parabole. Vi ricordate? Qual è il contesto più ampio? Che gli angeli non sono eredi della salvezza, quindi escludiamo subito gli angeli. Chi sono allora questi due figli? Beh, il padre è chiaramente una figura di Dio Padre, è vero? E poi chi sono questi due figli? A chi sta parlando il Signor Gesù qui? Non dobbiamo perdere di vista i primi due versetti. Gli scribi, i farisei da una parte, i pubblicani, i peccatori dall'altra. Quindi i due figli sono rappresentati da questi due gruppi di persone. Se vogliamo allargare questo significato, possiamo dire che, se vogliamo allargarlo, è un'applicazione anche corretta. Possiamo dire, sarebbe buono che ascoltiamo prima, poi dopo, ci sono praticamente questi due gruppi, se li vogliamo allargare, sono anche tutta l'umanità, ok? Se volete possiamo dire da un lato le persone religiose, dall'altro le persone non religiose, oppure i giudei gentili, va bene. Però qui il Signore Gesù sta parlando a queste due categorie di persone. È interessante perché se lo vediamo in modo così superficiale, la prima cosa che ci viene in mente è: però questo padre è un po' superficiale, vero? Il figlio va, gli chiede: padre, io me ne voglio andare, per favore dammi la mia parte. Il padre cosa dice? Non fa nessuna resistenza. Vai, vuoi andare? Vai. In un primo approccio sembrerebbe un papà un po' superficiale. Io voglio sottolineare un altro aspetto importante. Fratelli, ricordiamoci che nel popolo di Dio un padre non poteva disporre dei suoi beni come voleva. Lo sapete questo? Ma chi era l'erede dei beni? Il primogenito. Secondo, un figlio nel popolo di Israele, questo è vero ancora adesso, non poteva decidere di svincolarsi dall'autorità del padre. Nel codice civile degli ebrei, nella legge di Dio, c'era questa verità, che i figli non possono svincolarsi dall'autorità del padre. Allora, guardate, torniamo al nostro testo. Noi vediamo qua, fratelli, io ho fatto un'applicazione qua che la voglio fare perché è un'applicazione, perché spesso vediamo queste scene. Vediamo nelle famiglie dei papà che sono dei maggiordomi per i propri figli. E vediamo le mamme che sono delle cameriere e hanno trasformato la loro casa come un albergo dove puoi andare e venire, mangiare, fare e dire e disporre di tutto quello che vuoi. Fratelli, non è così. Non è così. Io ripeto quello che ho detto qualche martedì fa: i genitori devono fare i genitori, i figli devono fare i figli, questa è la volontà di Dio. Allora, qual è, come lo possiamo giustificare spiritualmente questo atteggiamento in apparenza superficiale di questo padre? Qual è l'insegnamento che dobbiamo imparare? Beh, qui ci sta parlando di una grande verità, ci sta parlando del libero arbitrio. Sapete cos'è il libero arbitrio? È la libertà che Dio dà agli uomini di scegliere la strada della vita o la strada della morte. Attenzione, questo non significa che Dio non ci parla. Non significa che Dio ci lascia allo sbando, ok? Ma Dio, fratelli, ci lascia liberi dopo che abbiamo capito e dopo che ci ripete le lezioni mille volte di scegliere la vita o la morte. Nella scrittura, io ho fatto una piccola ricerca, a questo riguardo pensate, ben 4.000 volte nella scrittura c'è la parola volontariamente, il concetto di ben disposto, la volontà, libera volontà, il tuo volere, no? Scegliere, ben 4.000 volte nella scrittura c'è questo concetto. Allora perché questo padre in questa parabola sta dicendo al figlio vai? Ci sta parlando di cosa, Signor Gesù? Ci sta parlando del libero arbitrio, cioè del fatto che l'uomo è lasciato libero, sebbene la salvezza è un comandamento, il ravvedimento è un comandamento, ma Dio non viene qui col bastone, ci lascia liberi di scegliere, ma ci continua a parlare, ci viene a cercare, scende al nostro livello, con dolcezza e a volte, anche come vedremo nel caso del figlio, anche attraverso dei passaggi. Lui ci continua a parlare. Allora, quattro cose voglio vedere con voi, veloce, 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 veloce. Primo, il peccato del figlio. Qual è il peccato di questo figlio, figlio minore? Secondo, la miseria nel quale il peccato che commette questo giovane lo porta. Terzo, il ravvedimento di questo giovane. Quarto, la sua conversione. Allora, qual è il peccato di questo giovane, fratello? Qual è il peccato, diremmo noi, degli uomini? Qual è il peccato che vediamo qua?
La ribellione.
La ribellione, sì! Grazie Giuseppe, mi stai dando una bella mano. La ribellione, cioè questo desiderio smodato di liberarsi, svincolarsi dall'autorità del padre. Voglio la mia indipendenza, mi sta stretta la vita legata a te, mi dà fastidio, non posso fare quello che voglio. Io mi voglio la mia vita, voglio godermi questa vita. Mangiamo e beviamo, avrà pensato questo giovane, domani dobbiamo morire. Il desiderio di allontanarsi dal padre, vedere i propositi buoni del padre, come? Come un peso, come una difficoltà, come un ostacolo a fare tutto quello che il loro cuore vorrebbe. E ci è stato spiegato in questi sabato scorso e domenica cosa c'è nel cuore naturale dell'uomo, è vero? Un cuore di pietra. Ci ha fatto un elenco sabato Moreno, è pazzesco, il contenuto del cuore dell'uomo. Ci sono tanta di quella spazzatura nel cuore dell'uomo naturale, tanta di quella immondizia che si accumula. E più ci allontaniamo da Dio, più questa immondizia cresce nel cuore dell'uomo. Pazzesco, fratelli. Questo giovane si svincola dal padre. E se voi leggete il Salmo 81, 11 e 16, ci viene parlato proprio del fatto che quando ci svincoliamo da Dio, sapete come la chiama la scrittura, questo svincolarsi? Ribellione. Andatelo a leggere, Salmo 81, i versetti da 11 a 16. Quando noi ci svincoliamo dall'autorità di Dio, questa la scrittura la chiama ribellione. La ribellione è uno dei peccati più gravi nella vita dell'uomo. Come giustamente ci fa notare, spesso a volte il fratello Gino, è il peccato di Satana. È uno dei peccati più gravi. E sapete che cosa fa il Signore quando noi ci ribelliamo? Ci lascia fare. Questo è vero anche per i nostri figli credenti e non credenti. Quando i nostri figli non credenti si ribellano, a volte Dio li lascia fare, proprio come questo giovane qua. E sapete che cosa fa il Signore? Cosa significa che li lascia fare? Si mette un po' in disparte. Ah, vuoi gestire la tua vita come vuoi tu? Dai, accomodati, inizia a fare. Dai, coraggio, inizia a fare le tue scelte. Inizia a vedere quello che è giusto e buono per te. Allora questo giovane si fa avere i suoi beni. Abbiamo parlato la volta scorsa, fratelli, del Salmo 8, vi ricordate? Quando abbiamo detto che i beni che Dio dà, che dà a tutti gli uomini, perché qui parla, divide i beni, no? Quindi tratta le persone, gli uomini, tutti allo stesso modo. Dio li ha fatti tutti allo stesso modo. Dio gli ha dato dei privilegi, li ha coronati di gloria, li ha coronati di onore, gli ha dato di dominare sulla creazione. Ma questo figlio che cosa fa? Vuole svincolarsi dal padre. E che cosa inizia a trovare? Allora c'è un percorso che questo giovane inizia, è vero? Si svincola dal padre e inizia la sua discesa. Che cosa fa questo giovane? Versetto 13. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò tutti i suoi beni, vivendo dissolutamente. Vogliamo capire che cosa succede quando viviamo lontani dal Signore? Beh, dobbiamo guardare questo avverbio che ci viene riportato qua. Dissolutamente. Bellissimo. Che cosa fa l'uomo quando si allontana da Dio? Sperpera tutto. Perde ancora di più l'immagine di Dio. Si allontana in modo irrimediabile. Fa scelte che lo rovinano. Fa scelte che gli permette di riempire ancora di più il suo cuore di immondizia di questo mondo, di letame. Guardate, questo avverbio, dissolutamente. Sciupa tutto, rovina la sua vita. Io mi ricordo, non posso fare il nome perché stiamo registrando, un giovane che adesso alla mia età, un ex giovane, che è a me molto vicino, lui ha avuto il privilegio di ascoltare la parola di Dio attraverso il fratello e la sorella. E ha detto, aveva capito, ha detto no, io devo vivere la mia vita, sono giovane, io voglio, tu le hai fatte esperienze negative? Le voglio fare anch'io, le voglio fare anch'io, poi semmai tornerò indietro. Questo giovane oggi, sapete come vive? Grazie a Dio si è convertito, Ma sapete come vive, fratelli? Prendendosi dalla mattina alla sera psicofarmaci. Perché lui ha fatto delle esperienze così dure, ha mangiato così tanta immondizia di questo mondo, che quando è arrivato al Signore è arrivato mezzo morto. L'hanno dovuto ricoverare, è stato in ospedale per 2 o 3 anni, e ancora oggi, quando lui lo incontro, fa così. Fratelli, giovani, apriamo gli occhi. Questo è ciò che accade quando una persona si allontana dal Signore. Ma questo è vero anche per i credenti, se ci allontaniamo dal Signore, sapete? Perché quando noi ci allontaniamo dal Signore, se non mangiamo le cose spirituali buone, i cibi succulenti che Dio ci dà, sapete cosa facciamo noi? Iniziamo a mangiare i cibi di questo mondo. Attenzione, questo è un avvertimento che il Signore ci fa questa mattina anche a noi figli di Dio. Attenzione a disprezzare i beni che Dio ci dà. Attenzione a vedere la vita cristiana come una scatola che ci sta troppo stretta. Attenzione a vederci penalizzati nella vita cristiana, fratelli. Ma vediamo come la cosa più bella la vita cristiana, un modo di vivere gioioso che ci evita dei problemi, dei tanti problemi. Allora dice qua che quest'uomo spese tutto, visse in modo dissoluto. E il fratello dice al versetto 30 che ha sperperato i tuoi beni, come? Con le prostitute. Sapete quanti amici aveva questo? Questo ne aveva tanti di amici, perché aveva tanti soldi. E tutti, quando noi stiamo bene, tutti sono amici. È vero? Tutti sono amici. Poi nel momento in cui, come succede, questo giovane cade in disgrazia, di amici forse non ce ne avremo più. Allora, Signore, guardate come opera nella vita di questo giovane. Vuoi vivere la tua vita? Va bene, vivila. Non c'è nessun problema. È vero? Allora questo giovane che cosa ha fatto? Ha iniziato a impoverirsi e scende il primo gradino, è vissuto in modo dissoluto, il primo gradino, si è fermato? No, e quando noi non ci fermiamo, e io parlo anche a quanti qui non hanno la certezza della vita eterna, non è che noi rimaniamo così neutrali, no? Stiamo qua, sì, sono qua, così in qualche modo fermo qua. No! Noi scenderemo un altro gradino. Guardate questo giovane che cosa fa. Versetto 14. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Come? Questo giovane inizia a scendere il primo gradino che sperpera tutto, perché pensava di avere il mondo in mano, pensava che lui potesse, come dire, governare bene la sua vita. Oh, ho così tanta intelligenza, mio padre è all'antica, non capisce niente, vero? Mia madre, poi non ne parliamo, se mai ci fosse stata, no? Siete all'antica, ha sperperato tutto, non si è fermato. E allora che cosa fa? Dio permette che questa persona viva un periodo di carestia, di bisogno. La carestia ci parla di situazioni difficili nella propria vita. Dio permette queste cose, queste situazioni difficili, è vero, dove nessuno ci guarda più in faccia, dove non abbiamo più amici o amiche. Si è fermato? Questo giovane si è fermato? No. Allora, se uno si trova in questa situazione e non si ferma, che cosa deve fare? Dovrà scendere ancora un gradino. Guardate la miseria di questo giovane. Dice a versetto 15: allora si mise con uno degli abitanti di quel paese. È interessante il termine si mise. Pare che il significato di questo termine voglia indicare l'insistenza del giovane nel supplicarlo, uso questo termine, nel fargli fare qualche attività. Lo sta supplicando. Allora, quando una persona nel mondo inizia a scendere, arriverà a supplicare le persone del mondo di dargli qualcosa, gli avanzi. Fratelli, a livello morale, pensiamo a tutte queste cose qua. Gli avanzi. E questo qua non aveva niente di cui fargli fare. Non sapeva cosa farsene di questo giovane. E con l'insistenza di questo giovane dice: vabbè, mi hai stufato. Vabbè, l'unico posto dove tu puoi andare è a pascolare i porci. Fratelli, non è a caso che il Signore Gesù parla dei maiali. Perché nella scrittura sono degli animali impuri. Nella scrittura, sapete chi allevava dei maiali? Era vietato nel popolo di Israele. Chi lo faceva, sapete cosa diventava? Una persona maledetta. Che cosa ci sta facendo capire? Che questa persona è sotto una maledizione. È in pericolo. Ecco perché il Signore la va a cercare. Ecco perché il Signore fa di tutto per farlo ravvedere, gli parla al cuore, gli fa capire, gli vuole far capire quanto lui è interessato, ma non lo fa secondo la nostra logica. Allora guardate, il peccato, abbiamo detto, la miseria di questo giovane, adesso inizia a lavorare il Signore. Adesso inizia a lavorare il Signore, perché il Signore inizia a parlare a cuore di questo giovane. Allora che cosa succede? Questo giovane a un certo punto, a versetto 17, inizia a ravvedersi. Sapete qual è la differenza fra ravvedersi e convertirsi, vero? Sapete cosa significa ravvedersi, vero? Lo ripetiamo? Ravvedersi vuol dire prendere visione della propria situazione. Mi piace questa parolina, versetto 17. Allora, cioè dopo tutto quel passaggio che lui ha subito, veniva dalla casa del padre ricco, ha sperimentato che cosa significava essere benedetti, protetti, avere autorità, avere gloria, onore. Poi si è svincolato dal padre, ha iniziato a sperimentare il fallimento, ha iniziato a sciupare tutti i beni che il padre gli aveva dato. È sceso, voleva mangiare i cibi dei maiali, ma non gliele davano, neanche quelli li davano. Neanche il cibo dei maiali, niente. Soffriva la fame questo giovane. A volte noi dobbiamo passare, fratelli, molti di noi si sono convertiti perché? Perché sono passati attraverso delle difficoltà. A volte il Signore le permette queste difficoltà, perché ci vuole parlare, vuole portarci al ravvedimento. Allora guardate, questo giovane non era uno stupido. Allora, rientrato in sé, ci parla proprio del ravvedimento, disse, fa un ragionamento, ci aspetta, aspetta, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Questo ha riflettuto, ed è interessante il termine servo qui utilizzato, perché ci sono tre termini che la scrittura usa. Uno di questi è proprio questo, che indica la categoria di servi più bassa, ok? Cioè quelli che non avevano niente diritti, zero, zero meno di zero, erano dei numeri. Allora qua sta riflettuto, dice, come? Nella casa di mio padre anche quelli che non contano niente, i servi dei servi dei servi, hanno pane in abbondanza. Ma guarda un po', e io sto nel mondo, faccio la fame, voglio mangiare le cose che di questo dei maiali, non me ne danno. Intelligente questo giovane. Versetto 18. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Il termine qui ancora è l'ultima categoria dei servi, l'ultima, quella peggiore. Trattami come l'ultimo. Che bello, fratelli. Qui vediamo il vero ravvedimento. Vedete, a volte si predica un falso evangelo, dove noi in qualche modo diciamo, dai, convertiti, dai, su, coraggio, convertiti. Allora poi, queste persone in qualche modo si convertono, mettiamo le virgolette, no? Si convertono, però ti hanno fatto un favore. Perché ti hanno fatto un favore? Perché non hanno capito da dove vengono, cosa sono agli occhi di Dio. Allora nella Chiesa cosa sono? Sono degli increduli nella Chiesa del Signore, trattati come credenti, quindi perduti, trattati come credenti, purtroppo, e sono pretenziosi. Mo ti ho fatto il favore di convertirti. Allora tu adesso, Signore, tu diventi il mio schiavetto, ecco, io non ho il lavoro, per favore, Signore, domani lavoro, ti raccomando. Se no mi metto a piangere, faccio i capricci. Allora, Signore, poi ti raccomando, i miei figli, voglio questo. Diventiamo pretenziosi. Perché? Perché, fratelli, non c'è un vero e biblico ravvedimento. Il ravvedimento biblico ci porta a capire due cose principali. Primo, io ho peccato contro Dio. Avete notato? Contro chi aveva peccato questo giovane? In realtà aveva peccato contro il padre. Ma il peccato che noi commettiamo, o i peccati che noi commettiamo, fratelli, innanzitutto sono un oltraggio alla persona di Dio. Guardate l'ordine. Io ho peccato contro di te. Secondo, non solo ho peccato contro di te, ma ho peccato anche contro mio padre. Potremmo dire, se volessimo fare delle applicazioni, ho peccato contro le persone. Ho fatto del male agli altri, al mio prossimo. Ho peccato contro Dio e ho peccato contro il mio prossimo. E poi che cosa dice? Beh, adesso io torno a casa, dico così a mio padre, poi papà, dai, divento il tuo terzo figlio, dai, considerami come il terzo figlio e dammi un po' ancora qualcosa da gestire, io sarò ubbidiente, sto zitto, farò il bravo figlio. No! Senza nessuna pretesa. Signore, trattami come l'ultimo dei tuoi servi. Allora, guardate, questo è il ravvedimento. È sufficiente il ravvedimento? Che dite? Se una persona prende visione della sua situazione, è sufficiente? È sufficiente il ravvedimento da solo? No! Perché io posso avere buone intenzioni, ma le buone intenzioni mi portano all'inferno. Le buone intenzioni non salvano nessuno. Ciò che salva è la conversione. Giuda si era veduta. È andata all'inferno, esatto. Si è messa a piangere pure. Esaù, dice la scrittura, si è messo a piangere, però non si è mai ravveduto nel senso biblico del termine. Allora guardate, si è convertito questo giovane? Ha voglia che si è convertito. Che cosa fa? Si alza, versetto 20, egli dunque si alzò e tornò da suo padre. È questa la conversione. Cioè, dove sto io? Nel mondo? Sto nel mondo? Mi devo uscire fuori da questo mondo. Io devo girare le spalle al mio vecchio modo di camminare. Ecco ancora un'applicazione, fratelli, permettetemi. Quando noi l'Evangelo lo svendiamo a buon mercato, sapete che a voi ci sono i saldi, no? Al supermercato ci sono i saldi, i prodotti poi vengono un po', c'è l'abbondanza, magari, oppure la data sta per scadere, ci sono gli sconti, così a volte si fanno gli sconti spirituali. E quando ci sono gli sconti spirituali, non solo diventiamo pretenziosi, no? Non solo diventiamo pretenziosi, ma rimaniamo nella condizione in cui il Signore ci ha trovati. Cioè, come vivevo prima? In un certo modo? La mia vita non cambia niente. Come erano i miei caratteri? Così, 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 così. Non cambia niente nella mia vita. E allora assistiamo a una sorta di vedremo dopo, il giovedì, di ipocrisia. Viviamo una vita ipocrita. Perché? Perché non siamo mai convertiti. Perché non siamo mai nati di nuovo. E questo è l'inganno più grande che una persona possa subire da Satana. Allora io mi devo ravvedere, prendere visione, e poi mi devo convertire. Convertire vuol dire abbandonare il peccato. È scritto nei Proverbi? Allora io riceverò, lo volete dire voi? Misericordia. Se abbandono il peccato, devo prendere visione, alzarmi e cambiare strada. Questa è, come dire, l'espressione più bella del concetto della salvezza. Allora, ancora qualche dettaglio interessante. Il padre lo vede arrivare, cosa dice il padre? Mo m'hai proprio stufato, ma non ti vergogni, ma allora tu proprio non hai nessuna vergogna, beh sparisci, dai, me ne hai fatte così tante, sparisci, non farti più vedere da me, dice così il padre? No, bellissima l'immagine di questo padre, che è il Signore chiaramente. Lo accoglie, lo abbraccia, lo bacia e dice ai suoi servi, per favore, iniziamo a cambiare il vestito, è vero? E le scarpe, gli mette al dito l'anello più bello che c'era e se vogliamo fare delle applicazioni, se le vogliamo fare, potremmo dire, gli fa indossare la veste della salvezza, gli toglie gli abiti sporchi che puzzavano di maiali, no? Del cibo dei maiali, si erano così, odori proprio, è così, giovani, quando una persona vive nel mondo e lo vive il mondo, puzza, c'è un odore di morte, di puzza, di letame. Il padre appena lo vede, la prima cosa che fa, dice, togliamo quest'abito, mettiamo un abito nuovo. Il Signore fa le cose nuove. Ci dà un abito nuovo. Il Signore poi che cosa fa? Gli mette le scarpe, i calzari, gli dà i calzari. Perché? Perché dopo la salvezza possiamo veramente, fratelli e sorelle, iniziare a camminare col Signore. Che bello! Possiamo camminare col Signore. Prima eravamo imprigionati, eravamo legati, eravamo schiavi dei nostri pensieri. Poi il Signore ci libera e possiamo veramente piacere a Dio, guidare la nostra vita, prendere il volante della nostra vita e guidare nella strada della vita che il Signore ci indica. Che bello, è vero. E poi ancora, dice, ammazza il vitello più grande, il più bello. E questa, se volessimo fare un'applicazione, se la vogliamo fare, è una figura del sacrificio perfetto del Signore Gesù, è vero. E poi l'anello, alcuni dicono che è una figura dello Spirito Santo, del suggello dello Spirito Santo, ok? Dio che viene ad abitare nel cuore dell'uomo. Che bello, fratelli, guardate che opera straordinaria che fa il Signore. Che bello quello che fa Dio. E il Signore Gesù stava portando questo messaggio di speranza ai pubblicani. stava portando un messaggio di speranza a questi peccatori che si sono avvicinati, bisognosi di dare una sferzata alla loro vita di tutti i giorni. Ultime due cose. Gli effetti della salvezza. Avete notato gli effetti della salvezza? Torniamo un attimo nella parabola della pecora smarrita. Io ho detto che ho lasciato dei dettagli apposta. Guardate, trova la pecora, nessun rimprovero, versetto 5, se la mette sulle spalle, bello questa figura, è un segno di amore, proprio di desiderio, di comunione, giunto a casa, non dice lo rimette nell'ovile, non è che lo rimette, quando il Signore ci salva, non è che ci rimette in mezzo alle 99 pecore giuste, che si credevano giuste, okay, oppure ci lascia nel deserto. No, dove ci porta il Signore? A casa. Guardate che primo effetto straordinario. Secondo, versetto 6, è giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Guardate che bello. Che cosa provoca la salvezza di un peccatore? Gioia nei cieli. Un peccatore che si ravvede mette in movimento tutto il cielo. C'è festa, c'è una festa più grande, ma che non neanche ci possiamo immaginare. Pensiamo, fratelli, la nostra salvezza che cosa fa? Il nostro ravvedimento, il nostro pentimento, la nostra conversione fa rallegrare il cuore di Dio. Fratelli e sorelle, è scritto in Isaia 53 che il Signore Gesù, quando vede noi, che cosa fa? Si sazia. Allora noi siamo motivo di gioia dopo la conversione al Signore. Così il padre del figlio prodigo, che cosa fa? Fa festa, si rallegra. Perché? Perché questo era perduto e adesso è salvato. Fratelli, concludo. Se avete notato, non si parla della gioia, non si amplifica la gioia di questo giovane. Avete notato? Non viene descritta. Ma secondo voi c'è questa gioia in questo giovane? Sì, che c'è. E da cosa lo capiamo? Dal contrasto che c'è fra essere perduti ed essere salvati. Allora questa mattina tutti quelli che hanno capito qual è la differenza fra essere perduti ed essere salvati, che cosa fanno alla presenza del Signore? Si rallegrano, gioiscono, lodano il Signore, adorano il Signore. Certo, se non abbiamo sperimentato questo, non avremo mai la forza di lodare il Signore. Ce ne starebbe un canduccio, perché non abbiamo capito la differenza fra essere perduti e salvati. Non l'abbiamo capita, perché non siamo nati di nuovo. E allora non abbiamo la forza di dire, di alzarci e di non vergognarci e dire, Signore mi hai salvato, mi hai tirato fuori da una situazione terribile, mi hai portato in cielo, sono stato il motivo di allegrezza per te, Signore ti adoro. Non abbiamo questa forza. Perché? Perché non capiamo da cosa Dio ci ha scampati. E se mai ci spacciamo per credenti, beh, Signore, io ti ho fatto un favore, non dimenticarti, io ti ho fatto un favore, mi sono convertito, adesso tu, per favore, non essere troppo invadente nella mia vita, ok? Devi avere i giusti limiti, un Dio talismano, lo prendo dalla tasca, ma oggi mi serve, lo metto qua, Signore, per farmi servire il lavoro, fammi riuscire bene a scuola, Signore, ti raccomando. Poi dopo ho finito il compito, prendo questo mio signore piccolino, lo metto in tasca e lo lascio lì, fino al prossimo appuntamento. No. Fratelli, se abbiamo capito che cos'è la salvezza, che cos'è la perdizione, da cosa Dio ci ha scampati, io credo che queste sedie qua, anche quando stiamo seduti, sapete cosa dovrebbero fare? Vibrare. Vi ricordate Isaia capitolo 6? Le porte del Tempio, quando gli angeli di Dio adoravano, santo, santo, santo è l'Eterno, che cosa facevano le porte del Tempio? Vibravano. Sembrava che c'era un terremoto. Così dovrebbe essere ogni volta che i figli di Dio si radunano alla sua presenza. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.
Possiamo cantare l'inno 294.
294, dopo chiediamo a Massimo di passare con i simboli.